Chiederei di poter accorpare nel tempo i 5 minuti più 5 perché la presentazione dell'ordine del giorno è un po' complesso, quindi mi gioco l'intervento anche nella presentazione. Grazie. Lo so. Allora, il tema dell'ordine del giorno, che secondo me meritava una maggiore presenza, purtroppo, rispetto a quella che ha adesso in quest'Aula, è un tema economico, macroeconomico, ma voi sapete che la macroeconomia si riverbera anche sull'economia di tutti i giorni, sulle tasche di tutti noi e sulle possibilità di tutti noi. I dati macroeconomici dai quali siamo partiti nella stesura di quest'ordine del giorno sono dati preoccupanti per l'Italia e per in generale il mondo occidentale, ma parliamo dell'Italia, il PIL è in calo del 4,9%. Dato peggiore dal 1971. Il debito pubblico è intorno al 118-120%, adesso gli ultimi dati non ce li ho, al momento in cui ho scritto l'ordine del giorno era il 115,8%, ma sta aumentando. Il rapporto deficit-PIL tocca il 5,2%, superiore a quello registrato nell'anno precedente. La pressione fiscale è aumentata. Allora, qua si dirà che è diminuito. Questa è la versione di chi deve giustificare l'aumento della pressione fiscale, dice è diminuito il PIL e di conseguenza, rimanendo invariate le percentuali di pressione fiscale, aumenta in senso assoluto. Fatto sta che la pressione fiscale è aumentata ed è pesa sulle tasche di ciascuno di noi per il 43,2% del nostro reddito. In generale, secondo indagini dell'associazione principale dei consumatori, ogni famiglia subirà nel 2010 maggiori spese per 761 euro all'anno, senza contare i costi indiretti che questi aumenti provocheranno sull'inflazione. D'altro canto, gli investimenti fissi lordi, cioè quello che lo Stato mette per appunto, investire, e quindi nella nostra economia, si sono contratti del 12,1%. E questo per tutte le tipologie di beni capitali, quindi non è solo un settore, ma qua si parla di tutti i beni capitali, la media è la contrazione del 12,1% degli investimenti. Chiaro che le esportazioni, questo lo sappiamo bene, lo conosciamo, le nostre esportazioni, sia di beni che di servizi, sono scese di quasi il 20%. Per la prima volta dal 1991 il saldo primario, cioè al netto della spesa per gli interessi del debito pubblico, risulta negativo. Il saldo primario è negativo, è pari allo 0,6 del prodotto interno lordo, inferiore di oltre 3 punti rispetto al livello positivo più 2,5% che nel 2008 avevamo raggiunto. Insomma, dobbiamo considerare che la crisi certamente è del mondo occidentale, di un certo tipo di economia, però l'Italia, rispetto a, oltre a ogni altro paese del mondo, si differenzia perché la recessione che abbiamo descritto con questi dati segue non un periodo di crescita, di incremento economico, ma anzi un periodo lungo di stagnazione, cioè di 0, 0, 0, 0, 0. In più, i conti pubblici sono un disastro, cioè sono tutt'altro che rassicuranti. In più, ci siamo già consumati le riserve valutarie. Beh, insomma, abbiamo una fase in cui lo stato delle finanze pubbliche è drasticamente peggiorato nell'ultimo anno, e mi ricollego al discorso che abbiamo fatto precedentemente nell'ordine del giorno, qui soltanto i comuni hanno sotto controllo la spesa. Lo Stato il controllo sulla spesa l'ha perso. I comuni hanno i soldi in cassa e non li possono spendere e tengono la garanzia, ma la spesa pubblica è incredibilmente fuori controllo. Che cosa fa il nostro governo? Perché poi il tema è questo: abbiamo un governo che è capace di rispondere a questa situazione di emergenza? Cosa ha fatto? Prima del Tremonti Ter, che abbiamo poi discusso anche precedentemente, insomma, in cui sostanzialmente si è tagliato ad altri, si è tagliate le autonomie locali, si è chiesto agli altri, cioè a noi amministratori locali, di essere virtuosi, mentre i ministeri non si sono proprio toccati. Che cosa ha fatto? Ha detassato gli straordinari. Bene, proprio quando non avevamo più bisogno di lavorare, cioè avevamo un eccesso di capacità produttiva e non il contrario, quindi quali straordinari dobbiamo fare in un momento di contrazione? Benissimo, quindi provvedimento inutile. Altro provvedimento di copertura degli interessi sui mutui che avessero superato la soglia del 4%, quando adesso la politica dell'eurosistema fa capire che i tassi, ha creato dei tassi di interesse che sono invece molto più ridotti, e quindi praticamente inutile, dice ti copro più del 4%, quando normalmente insomma al 3,5% riesce a spuntare un mutuo. Poi ti detasso, cara impresa, io governo, gli utili reinvestiti, proprio quando adesso non ho più utili. Non riesco ad investire, non sono in difficoltà, anzi la piccola impresa accede al risparmio personale per non licenziare dipendenti che, come voi sapete, nella piccola impresa sono quasi un tutt'uno con il capitale o con l'imprenditore. Misure di sostegno al lavoro e al reddito indispensabili in questa drammatica crisi sono del tutto insufficienti. L'IVA per cassa, adesso ve lo chiedo, che cos'è? C'è ancora l'IVA per cassa? Cioè chi incassa l'IVA, quando incassi l'IVA la paghi, non la paghi prima di averla incassata. Voi sapete che spesso gli imprenditori fanno fatture a 60, 90, 120 giorni, però l'IVA lo Stato la vuole nel momento in cui si emette la fattura. Allora per evitare di andare a chiedere soldi prima di averli ricevuti l'imprenditore, si è detto si faccia l'IVA per cassa, pagate l'IVA quando la incassate, mai attuata nella pratica. Poi, io salto, perché mi mancano 3 minuti, salto altre considerazioni del genere e provo a sollecitare il governo ad alcuni punti fondamentali. Parliamo di economia. A partire da questi consigli comunali, parliamo di politica, riappropriamoci noi politici anche di base, come siamo noi, di termini economici, di una cultura politica economica, e facciamo, uno, la riforma della politica fiscale, o perlomeno creiamo le condizioni perché il governo arrivi a fare questa riforma di politica fiscale, o chi ci governerà se questo governo non dovesse reggere. Va rifondata sulla base di obiettivi di equità distributiva e stimolo economico. È impossibile che il numero dei contribuenti che dichiarano più di 100.000 euro all'anno sia minore del numero di automobili immatricolate che costano più di 100.000 euro. Com'è possibile? L'evasione fiscale ha raggiunto livelli insopportabili, 90 miliardi di euro. E ora che ci mettiamo le mani seriamente. Riforme strutturali, punto secondo. Riforma della pubblica amministrazione, basata anche su forme di benchmarking generalizzato, cioè confronto. Com'è che tu funzioni meglio di me? Adotto, o sono costretto ad adottare, quei criteri che ti fanno funzionare meglio di me. Distribuzione di incentivi, mobilità del personale, unificazione dei centri periferici, accorpamento di enti pubblici, la famosa battaglia sugli enti inutili della destra. Ma dove è andata a finire? Dov'è? Ma quanti carrozzoni ci sono? Quanta clientela c'è ancora a Roma? Ce lo vogliamo chiedere? Non cito per non entrare nel dettaglio, ma ce ne sono tante, lo sapete benissimo anche voi. E chiedo che mi rispondiate su questo, con la serietà con la quale sempre fate politica, colleghi del centro-destra. La riforma delle istituzioni è il terzo punto, e arrivo alla conclusione, è fondamentale per costruire un'amministrazione pubblica in grado di perseguire il benessere comune. L'attuale legge elettorale, sul piano fattuale, tende a svuotare di potere il Parlamento, chiamato unicamente a ratificare le decisioni del Governo, rendendo pletorica la sua composizione numerica e in rami. In tale situazione l'attività del Governo non è soggetta ad alcun controllo istituzionale e il potere del Premier, come abbiamo visto in questo periodo, trova solo un limite nei partiti o negli uomini che partecipano alla coalizione di maggioranza, salvo poi che maglia e ne incolga. In tale contesto istituzionale Le leggi ad personam non possono che diventare la regola e il contributo dei parlamentari alla formazione della volontà collettiva che però, guarda caso, è inesistente. Parliamo di politica seria, parliamo di politica di economia, parliamo di sviluppo, perché se non torniamo a crescere, se non cominciamo a crescere più del 2-3% e non diciamo che tutto va bene con l'1 o lo 0, siamo